Domenica quarta di Avvento, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, dal capitolo primo, i versetti 26-38.
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà un trono, il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
Dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, i versetti 1-17.
Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte questa parola del Signore fu rivolta a Natan: «Va e riferisci al mio servo Davide. Dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti, ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione, finché ho camminato ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli israeliti. Ho forse mai detto ad alcuno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi edificate una casa di cedro? Ora dunque riferirai al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dai pascoli, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo di Israele, mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato. Anche per il futuro distruggerò davanti a te i tuoi nemici, e renderò il tuo nome grande, come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in una casa sua, e non sia più agitato, e gli iniqui non opprimano come in passato, al tempo in cui avevo stabilito i giudici sul mio popolo Israele. E gli darò riposo, liberandolo da tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. io gli sarò padre, ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d'uomo e con colpi che danno i figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso dal trono dinanzi a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide con tutte queste parole e secondo questa visione.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 16, i versetti 25 e 27.
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio che solo è paziente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché ci aiuti, ci guidi, ci sostenga nel cammino verso il Regno. Amen. Benvenuti a voi in questa quarta domenica di Avvento, una brevissima domenica di Avvento quest'anno. È la domenica dell'Annunciazione a Maria. Avete ascoltato le letture. Tutta la liturgia di questa domenica, infatti, si concentra sul Messia, il figlio e discendente della casa di Davide, a cui si rivolgono le attese e le speranze dell'umanità. I profeti, tenacemente, per secoli, hanno custodito questa speranza messianica, soprattutto nei momenti decisivi e dolorosi della storia del popolo di Israele. La prima lettura, la profezia di Natan, è uno di questi momenti. A Davide promette una casa e un trono eterno, un patto che Dio stringe col re Davide per bocca del profeta Natan, perché da lui si compirà la discendenza, quel figlio della promessa, Gesù, Verbo incarnato, la cui umanità sarà il nuovo tempio di Dio. In esso sarà sancita questa nuova ed eterna alleanza, dove non più soltanto Israele, ma tutte le genti sono chiamate a partecipare. Maria, la Vergine Madre, riceve per prima l'annuncio del compimento di questo mistero, nascosto nei secoli, ma ora rivelato nella pienezza dei tempi, secondo il disegno dell'eterna sapienza di Dio. La liturgia propone come antifona d'ingresso un testo di Isaia, capitolo 45, versetto 8. Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada, e dalle nubi scenda a noi il giusto, si apra la terra e germogli il Salvatore. Un'epiclesi di una immensità universale, permettetemi questa espressione. Cieli e terra, biblicamente è un'endiadi, cioè i due termini, terra e cielo, abbracciano una estremità, la distanza che c'è fra queste due estremità, e quindi indicano una totalità, secondo espressioni che noi siamo ormai soliti conoscere. Il Salmo 138, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, alle spalle e di fronte mi circondi, sono immagini che attraverso questi due estremi, no, fra di loro, raccolgono tutto ciò che contengono. Il profeta dunque chiede al Signore di intervenire in quella tribolata storia degli uomini, che fedeli a lui vivono comunque momenti tremendi, catastrofici. Siamo con Isaia nell'esilio babilonese. Il profeta chiede un intervento prodigioso del Signore. I cieli, infatti, sono metafora per indicare il Signore. Le nubi, strumento della sua teofania. A lui si chiede che faccia per prodigio spuntare il giusto, cioè biblicamente il misericordioso, verso quell'Israele così tribolato. Questa figura è complessa perché, provenendo dal cielo, deve essere anche emanato dalla terra e diventare così il salvatore degli uomini. Finalmente siamo entrati in quella prospettiva propria del Natale. In questo scrive Paolo nella lettera ai Romani: il mistero taciuto per i secoli eterni, il mistero annunciato mediante le scritture profetiche e rivelato per volere di Dio a tutte le genti perché giungano anch'esse all'obbedienza della fede. Questo mistero, scrive ancora Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 3, versetto 9, mistero celato fin dalle origini dei secoli in Dio è Cristo Gesù, salvezza per tutte le genti, chiamata a essere coeredi, inseparatamente dal popolo eletto, della stessa promessa. E la promessa è quella di un figlio, chiamato Gesù, a cui Dio, secondo quanto ci dice l'Evangelo, darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà fine. Il canto all'Evangelo, tratto ancora dalla pericope di oggi, Luca capitolo 1, il versetto 38, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Siamo in un incondizionato e totale assenso da parte della Vergine Maria all'angelo del Signore che le porta l'annuncio della parola divina e della sua attuazione. Come Chiesa, noi facciamo nostro questo atteggiamento della Madre di Dio nell'ascolto di questo Evangelo della Grazia. Una pericope importante questa di oggi. L'abbiamo già ascoltata l'8 dicembre, l'ascolteremo ancora il 20 dicembre, in tutte e tre i cicli. Nel ciclo B si legge anche nella quarta domenica, come stiamo facendo. E dunque per ben tre volte in poco meno di due settimane. Poi ricorre anche nella festa dell'Annunciazione, il 25 marzo, ma anche in tante altre occasioni poi durante l'anno, nelle scelte proprie di alcune liturgie parrocchiali o altro. Il brano dunque, che appartiene al cosiddetto Evangelo dell'infanzia, è una elaborata e accurata lettura che tramite il confronto con la figura del Battista ci presenta Gesù, il Messia. All'annuncio della nascita di Giovanni Battista segue l'annuncio a Maria, al racconto della nascita del precursore Giovanni, il racconto più articolato della nascita di Gesù. Ma l'accostamento letterario permette di marcare ancor più le differenze di contenuto e di significato tra le due nascite. Innanzitutto, l'annuncio in Luca non è a un uomo, come accade in Matteo, dato a Zaccaria, a una donna, Maria, che rimane al centro dell'azione fino al versetto 25 del capitolo 2. In secondo piano noi troviamo invece la figura di Giuseppe, che passerà, diciamo, più in evidenza soltanto nell'Evangelo di Matteo, in quella che è nota come l'annunciazione fatta a Giuseppe, Matteo 1:18-25. La nascita di Gesù non è quella di un uomo benché grande, ma è la promessa di un uomo Dio, la venuta del Messia Salvatore. Dunque il confronto è estremamente chiarificatore, perché pur riprendendo generi letterari che noi ben conosciamo, abbiamo ascoltato nascite e annunci di nascite prodigiose, ad esempio in Genesi 18, la nascita di Isacco, così come in Giudici 13, quella di Sansone, quella di Samuele, nel primo libro di Samuele, capitolo primo. Tutti questi annunci hanno elementi comuni che noi riconosciamo nel nostro Evangelo. Personaggi di solito in una situazione di difficoltà, l'apparizione di un messaggero celeste, il turbamento della persona intervistata, infine il messaggio e l'obiezione da parte del destinatario del messaggio, e infine un segno offerto come convalida dell'annuncio. Noi abbiamo già domenica scorsa, ma lo riascolteremo nella giornata del Natale, nella messa del giorno, il prologo di Giovanni, una solenne overture, un inno stupendo per annunciare l'incarnazione del Verbo Eterno di Dio. Anche Giovanni, e anche Luca, come Giovanni, descrive la stessa verità, anche se con un metodo più semplice, narrativo. La descrizione dell'annuncio, comunque, non è semplicemente cronaca, anche come drammatizzazione di un accadimento storico, tuttavia va letto nel profondo intento cristologico che l'autore vuole descrivere, vuole raccontare. Si affianca alla nostra pericope un brano tratto dal secondo libro di Samuele. Abbiamo già affrontato questo libro in altri incontri. Sappiamo che i primi 6 capitoli del secondo libro di Samuele raccontano l'ascesa al trono di Davide, le sue vittorie, la conquista di Gerusalemme, la traslazione dell'arca verso la capitale. Nella lettura odierna, la ben nota profezia di Nathan sulla stabilità della dinastia davidica. Il Signore ha eletto Davide in sostituzione di Saul. In Israele, tra le 12 tribù, il Signore ha scelto quella di Giuda, la cui capitale è Hebron, e delle grandi famiglie di questa tribù ha scelto quella di Jesse, della città di Betlemme. E tra gli 8 figli di Jesse ha scelto Davide, l'ultimo genito, il rosso Davide. Allora il sacerdote, il profeta, il giudice Samuele, è inviato da Dio a identificarlo, a ungerlo e consacrarlo come re e quindi salvatore del popolo di Dio. Il disegno divino si mostra dunque all'opera per quella che potremmo definire una concentrazione regressiva, c'è una selezione che via via da una pluralità scende fino a restare uno. Lo scopo immediato è rendere compatto ed efficiente il potere dell'unico scelto, incaricato di procurare la salvezza agli altri. Questa salvezza si concretizza attraverso l'assunzione di chi è stato scelto della missione, che poi viene nuovamente estesa verso la totalità della comunità. Quindi si è scelto per una selezione che via via si approfondisce sempre di più, ma poi questa unicità viene riaperta di nuovo verso l'intera generazione umana. Davide, in seguito e proprio dopo la promessa divina, si mostra tuttavia umanamente non capace e attuatore di orrendi misfatti, l'adulterio con Bersabea e l'uccisione, l'omicidio premeditato di un innocente e valoroso suo guerriero. È tremendo il modo con cui Davide, per nascondere il suo peccato, decide di uccidere Uria. Ma rimane l'amato di Dio. Davide, per decreto imperscrutabile e irreversibile, è amato più di ogni altro re. Anche Samuele rimarrà stupito di questo amore per Davide, no? Perché egli, nonostante riconosca il peccato di Saul, no? Tuttavia si era affezionato e con fatica accetta che il Signore lo scarti. Dice: io l'ho abbandonato a se stesso, no? Perché non è degno. Sembra quasi imperdonabile il peccato di Saul. Poi in realtà le cose sono diverse. C'è un'orgogliosa presunzione da parte di Saul, no? Di ostinarsi nel suo ruolo quando è venuto meno al comando del Signore. Anche Davide viene meno, però Davide si inchina dinanzi al Signore, si prostra e chiede perdono per il suo peccato. Ma dobbiamo qui ricordare che, nonostante tutto, Davide è posto come capostipite di una discendenza portatrice di quella promessa e di quella benedizione per tutta l'umanità. Il re messianico dovrà essere il figlio di Davide. E dicevo, Davide, nonostante le sue fragilità, i suoi peccati numerosi, non è che sia stato uno stinco di santo, Davide comunque ha amato il suo Signore, ha cantato l'amore per lui, è diventato il cantore di numerosi salmi. E appena ha avuto un tempo di pace, il desiderio di tributare il dovuto culto gli ha fatto progettare la costruzione di una dimora sontuosa e degna, per quanto l'uomo può, da offrire al Signore, che fino ad allora dimorava nell'arca sotto una tenda mobile. Ma Dio ha un altro disegno da mettere in atto. Davide comunica le sue intenzioni a quello che era uno fra i più fidati consiglieri, il profeta Natan. Natan, lo ricordiamo, è profeta di corte. Non è un indipendente, potremmo dire, per certi aspetti. È profeta di corte e quindi attento ai desideri del sovrano, che spesso asseconda e assicura troppo in fretta, tanto che il Signore poi interviene e dice: no, questo l'hai detto tu. E infatti, Quando Davide gli dice che vuole costruire la casa, Nathan gli risponde: fa, ciò che vuoi fare è buono, il Signore è d'accordo. Quella sera stessa, no? Il Signore gli appare e gli dice: va da Davide, non lui mi costruirà una casa. Per Davide ha altri progetti. Gli ricorda che lo ha preso come pecoraio e ne ha fatto il re di Israele. Gli ha dato vittoria contro tutti i nemici. Gli ha dato un nome senza pari sulla terra. E continuerà, dice, a dare a Israele una terra di quiete e senza più tribolazioni come nei tempi dei giudici. E io costruirò per te una casa, o meglio, un casato. Dopo la sua morte, il suo discendente avrà un regno pacifico. E infatti Salomone, no? Non brilla come condottiero, ma come re che in un tempo di pace splende per la cultura, per la bellezza, per la sapienza, no? Con cui governa. Lui costruirà una casa per il Signore. Con lui il Signore stabilirà un'alleanza di paternità. Dice: io sarò padre a lui ed egli sarà figlio per me. E questa casata reale di Davide si perpetuerà davanti al Signore, nei discendenti della carne di Davide. Il suo trono sarà stabile nelle generazioni. E noi abbiamo due testi che ricordano questo. Romani 1:3-4, dove Paolo scrive: il figlio di Dio è generato come uomo secondo la carne da Davide, è generato come Dio dal Padre secondo lo Spirito di santità, e tale è dal Padre manifestato a partire dalla resurrezione dei morti. E in Luca, il nostro brano, 1:32-33, al grande, al figlio dell'Altissimo, al nato dalla Vergine Maria, il Padre dona il trono di Davide suo padre e regnerà sul casato di Giacobbe e il suo regno non avrà più fine. Dunque, la resurrezione in testa, la nascita nella carne, l'annunciazione, tutto in conseguenza, in quest'ordine, devono essere tenute presenti sempre davanti agli occhi della nostra mente. Ma esaminiamo la nostra pericope. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret. Spesso la lettura liturgica sostituisce questo dato cronologico con l'ormai solito titolo in quel tempo, no? Un generico inquadramento dell'episodio, ma il sesto mese è un dato cronologico che congiunge l'annuncio a Maria con ciò che è accaduto sei mesi prima, ovvero il medesimo annuncio dell'angelo Gabriele, questa volta a Zaccaria. La scena si svolge in un insignificante villaggio della Galilea, Nazaret. Noto questo villaggio per la composizione ibrida e poco ortodossa della sua popolazione. Il contrasto con il racconto dell'annunciazione a Zaccaria è evidente. Lì un sacerdote integerrimo a Gerusalemme, nel Tempio, nel momento culminante della liturgia, l'offerta dell'incenso nel Santo dei Santi. In Luca, una ragazza, in un paese e in una regione senza rilievo rispetto a Gerusalemme, città ai margini, composizione ibrida della popolazione. Ora, Zaccaria poteva certamente essere povero, socialmente almeno. Maria inaugura comunque un'altra serie di povertà, quella di coloro che offrono se stessi e tutto lo spazio della propria vita all'iniziativa di Dio. Maria aveva un suo progetto con Giuseppe, lo mette da parte. Zaccaria tentenna, come avverrà, come ormai, non riesce ad aprirsi totalmente, no? A rinunciare, a spogliarsi di ogni pretesa. Versetto 27, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. In greco troviamo partenos, mentre il vocabolo ebraico, alma, designa sia una ragazza vergine sia una donna appena sposata. Il vocabolo greco ha operato una esplicita scelta indicando una fanciulla che non ha avuto alcun rapporto, come sottolinea tutta la tradizione patristica. Luca sottolinea intenzionalmente l'integrità di Maria. Infatti, più avanti, al versetto 34, noi ritroveremo una citazione che rimanda a Isaia 7,14, una vergine anche lì. Una traduzione dei 70, quindi anche precedente ancora a quella cristiana, dove il testo traduce quell'alma con partenos. E sono ebrei. Il testo dei 70, infatti, è interpretazione giudaica antica, consacrata poi dall'Evangelo, in cui si annuncia la concezione virginale di Cristo. È nominato Giuseppe, discendenza di Davide. Sul piano storico e legale, Giuseppe giustifica e, come dire, rende visibile la promessa di Dio che affiderà il trono di Davide a un suo antenato. Riallacciamoci alla lettura di secondo Samuele. Versetto 28. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandò che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Il racconto, dunque, è dominato dal messaggio dell'angelo Gabriele, a cui poi seguirà come contrappunto la riflessione e la domanda di Maria. L'intervento dell'angelo si sviluppa in tre momenti progressivi in cui il messaggio viene ripreso e approfondito. Innanzitutto notate il saluto, densissimo di significato. Non aveva salutato Zaccaria, Gabriele, come qui, fa come il saluto qui a Maria. Ogni espressione è carica di risonanze bibliche e con evidenti allusioni messianiche. Caire, finalmente la nuova traduzione, no? Ha recuperato il valore del testo originale. Rallegrati, piena di grazia. Prima avevamo quel ti saluto, salve, ave, no? Di cui però si era perso il senso originale. Anche noi spesso usiamo ave, ti saluto, ma ciao, no? Non è un saluto semplice, quotidiano, un augurio di stai bene. Tutto il contesto invita a leggere l'espressione in un'altra chiave, in quella gioia che è il verbo della risurrezione, che qui è in funzione proprio anticipativa, è quella gioia che anticipa quella della risurrezione. In questo saluto noi ritroviamo l'eco degli inviti profetici rivolti alla figlia di Sion, rappresentante del popolo di Dio, e trovate i numerosi testi negli appunti che avete sotto gli occhi. Da Sofonia a Zaccaria, Gioele, Isaia, è l'appello gioioso che proclama il favore della benevolenza di Dio e lascia intravedere la sua prossima visita annunziata dai profeti. Non dunque un saluto convenzionale. Luca, se avesse voluto fare questo, probabilmente avrebbe usato lo shalom, la pace sia con te. Piena di grazia, come già il Caire, no? Non traduce esattamente quel che caritomene greco. Piena di grazia innanzitutto non è semplicemente un riferimento al fascino fisico, ma della, se vogliamo parlare di grazia santificante, del favore divino riversato interamente su Maria. Non è soltanto un'elezione alla maternità del Messia, ma anche la preparazione a quel cumulo di benedizioni celesti per il compito sublime che ora viene realizzato in Maria, come già abbiamo esplicitato nel dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria, una festa che abbiamo da poco celebrato. In altri termini, Maria è prevenuta dalla grazia, privilegiata perché è ricolmata di grazia da parte di Dio, resa già graziata. Dovremmo rendere al perfetto. È stata da sempre e resta per sempre Maria l'oggetto del favore eccezionale che il carisma della maternità messianica suppone. Ancora per quella predilezione, come era accaduto per Davide. E qui Maria non ha il carico di peccato di Davide. C'è una predilezione che il Signore ha avuto per Maria. E infatti il Signore è con te. Ripeto, al di là del semplice saluto, indica il motivo di tanta gioia, la presenza di Dio Salvatore. Dio si è impegnato a stare con tutti coloro con cui intreccia un rapporto di alleanza. Il suo popolo, i cui rappresentanti noi ricordiamo Mosè, Giosuè, Gedeone. Il Dio e con colei che sarà la madre dell'Emanuele, il Dio con noi. Isaia 7,14 e Matteo 1,23. In alcuni manoscritti secondari si aggiunge: benedetta tu sei fra le donne, indicando quella scelta imprescrutabile di Maria tra tutte le donne ebree fedeli, le quali nella santità avevano atteso o attendevano il Messia promesso. Anche Elisabetta, se volete, rientra, no, fra queste donne. Anna. Il secondo intervento dell'angelo dà il contenuto di ciò che il saluto lasciava presagire. Innanzitutto, non temere. I rimandi biblici sono enormi, no? Il turbamento di Maria non è in riferimento all'apparizione dell'angelo, che già di per sé, ma è per il senso del saluto che le viene rivolto. Se Zaccaria è turbato dalla visione dell'angelo, eppure è nel Santo dei Santi, dovrebbe essere, no, meno, eppure Maria invece, nella sottolineatura che ne fa Luca, si rende conto di ciò che il Signore le sta chiedendo e vuole essere sicura, non di ciò che il Signore gli dice, ma sicura di attuare bene ciò che Dio vuole. La comprensione non è un dubbio nei confronti di Dio, ma il desiderio di attuare pienamente, senza riserve, ciò che Dio le chiede. E infatti l'angelo le dice: ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Ecco, concepirai è una formula tipicamente biblica. L'abbiamo ascoltata in Genesi 16, 17, ricordate la nascita di Isacco, Sansone, Giudici, capitolo 13. Una serie di titoli messianici. Sarà grande, figlio dell'Altissimo. Beh, grande era già stato dato comunque anche a Giovanni Battista. E figlio dell'Altissimo sono tutti coloro che si trovano in speciale rapporto di intimità con Dio. Comunque, questi titoli preparano il significato teologicamente più pregnante che avrà poi l'espressione figlio di Dio che noi troviamo al versetto 35. Allora Maria disse all'angelo, versetto 34, come avverrà questo poiché non conosco uomo? Maria non esprime un dubbio, non pretende un segno, come aveva fatto Zaccaria, ma espone un desiderio, un proposito. Lei aveva chiesto di rimanere vergine, come l'esegesi dei padri ben conosceva e ha formulato. Un ideale raro, difficile, al tempo di Maria, frutto però della grazia di Dio, soltanto così lo possiamo spiegare. Una nascita avrebbe sconvolto questa sua offerta di sé fatta a Dio. ciò che pensa dunque essere un ostacolo è invece condizione necessaria affinché si attui la maternità gloriosa, secondo quello che è il pensiero divino. Dio le ha ispirato di rimanere vergine, Dio le domanda oggi di diventare madre, e non vi è contraddizione in questo. Come fu necessario che Abramo, perché potesse effettivamente diventare padre di una posterità numerosa, come le stelle del cielo e l'arena del mare, rinunciasse all'unico figlio, accettando di immolarlo, lui sul quale riposavano le promesse divine? Gesù ci ricorderà che salva la sua vita colui che accetta di perderla. In altri termini, l'uomo possiede solo ciò che dona. Anche la virginità di Maria dunque assume significato nuovo. Non è valore a sé stante, semplicemente biologico, ma è l'espressione della radicale povertà e disponibilità nella fede al progetto di Dio. Capite? Non è semplicemente la conservazione di uno stato biologico, ma è la totale disponibilità nella fede al progetto di Dio. Beati i poveri, in quanto allo spirito, dirà il Signore. Nel grande manifesto, no, delle beatitudini. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, eccetera. Ciò che sta accadendo è iniziativa diretta di Dio. Lo Spirito Santo, la potenza dell'Altissimo, la presenza speciale di Dio che scenderà e coprirà con la sua ombra Maria. Non è dunque una presenza qualunque, come quella che nell'Antico Testamento era riservata ai grandi uomini per alcune missioni particolari. Qui è una presenza divina speciale, lo indica il verbo epischiazein, un verbo raro nell'Antico Testamento, ma denso di significato. In Esodo 40, versetto 35, indica la nube che fa ombra sopra il tabernacolo e simboleggia la gloria di Dio che riempie la dimora. Notate dunque la densità di questo vocabolo. Epischiazein, in ebraico amiskan, da shakan, abitare. I 70 hanno tradotto con le stesse consonanti della radice ebraica una parola e da cui deriverà poi la parola Shekinah, che nel giudaismo indica l'abitazione divina, e arriverà a sostituire anche il nome divino, impronunciabile per gli uomini. È dunque questa la prima casa di Dio fatto uomo. Maria, arca di quella alleanza definitiva che sarà ratificata sulla croce e che sacramentalmente noi riviviamo nella celebrazione eucaristica. L'espressione dunque richiama la presenza misteriosa di Dio nei luoghi a Lui consacrati. Questa nube che scende, no? Questa ombra sulla tenda nel deserto, nel Tempio di Gerusalemme, quando Salomone consacra, la nube scende e prende possesso. Quello che poi in un certo senso noi nella liturgia, no, riproponiamo con l'incenso, la nube d'incenso, Non incensiamo l'aria quando nella processione d'ingresso, no? Ma incensiamo l'assemblea, che viene adombrata dalla stessa gloria, dalla presenza divina. Un altro riferimento biblico degno di attenzione lo ritroviamo nei Salmi, dove Dio è paragonato ad un uccello che protegge con l'ombra delle sue ali. Salmo 17, 57, 91, 140, eccetera. Lo ritroviamo nel gesto dei cherubini, Esodo 25, Primo Cronache 28, che con le loro ali coprono l'arca dell'alleanza. Il verbo è identico, schiazen. Ma se l'uccello con le sue ali semplicemente protegge i piccoli, può anche covare le uova per far schiudere la vite, così come in Genesi 1 evoca l'immagine dello spirito, no? Che crea alle origini del mondo. Occorre liberare un po' quella comprensione biblica dei testi che vengono proclamati, ascoltati, ruminati, ricordavamo ieri nella vita di Antonio, quella parola che in noi continuamente riportata dal cuore alle labbra e di nuovo nel cuore e dunque nella nostra vita, quella comprensione ma anche quella partecipazione al progetto di Dio. Anche Elisabetta, dice il testo, Elisabetta è il segno dato a Maria, un concepimento nella vecchiaia. Dio offre segni che rendano credibile e in qualche modo accettabile la proposta divina. Maria aveva già accettato di per sé, il segno è un di più. E infatti l'accettazione di Maria è strettamente legata alla rivelazione contenuta nel dialogo con l'angelo. Il suo progetto scompare per fare spazio al progetto di Dio. Con un atto di fede e di obbedienza inizia la storia della salvezza. Ricordate Genesi? Abramo, con un atto di fede, segue il comando del Signore. Con un atto di fede e di obbedienza, la storia della salvezza continua nella pienezza dei tempi, e qui Maria. Ancora una volta, l'immagine del servo, ma non squalificata come è nella nostra comprensione, ma quale grandiosità, l'umiltà e la disponibilità di questi servi. L'offerta al Signore si fa ancora più totale. L'esistenza virginalmente consacrata per atto umano adesso lo è ad opera dello Spirito. Questo è essere la serva del Signore, come dice, ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Accettare tutto da Dio e solo da Dio, secondo la parola onnipotente. Anche noi, nella preghiera di colletta, cerchiamo un po' di raccogliere questi elementi. La prima, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Notate l'epicrasi per ottenere la grazia sapienziale per ogni fedele che, conoscendo dall'Evangelo l'annuncio dell'incarnazione di Cristo, così, dalla parola trasformante, accetta la croce e l'assimilazione a Cristo che soffrì. Soltanto così noi possiamo giungere alla gloria comune della risurrezione. La seconda colletta, che riprende il cammino testimonianza della Madre di Dio, recita così: Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scegli i tuoi servi per portare a compimento il disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria accolga il verbo della vita e si rallegri come madre di una stirpe santa e incorruttibile. In quel cammino testimonianza della Madre di Dio, noi, assemblea radunata dallo Spirito Santo, camminiamo come umanità, come Chiesa purificata dalla parola e dallo Spirito, accogliendo oggi la parola proclamata, il verbo della vita, per compiere il disegno di salvezza del Dio grande e misericordioso, il Padre onnipotente. Anche la preghiera alle offerte: accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito che santificò il grembo della Vergine Maria. Una splendida epiclesi, forse la più bella del Messale Romano, una supplica al Padre affinché il suo Spirito santifichi i doni posti sull'altare, il medesimo Spirito, quello che con la sua onnipotenza riempì il seno virginale di Maria con il nascituro Gesù Cristo, la futura vittima di redenzione. Ecco, lo Spirito Santo è visto nella sua ininterrotta operazione santificatrice, misterica, nella Chiesa presente e trasformante i doni umani, poveri, ma li trasforma nel corpo e sangue preziosi del Figlio di Dio. E chiudiamo con l'antifona alla comunione: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. È la profezia di Isaia, capitolo 7. Il figlio partorito, verginalmente, oggi, qui per noi, è il Dio presente con lo Spirito Santo nel mistero della mensa unica della parola e dei divini misteri. Il figlio con lo Spirito Santo è il segno definitivo per noi sempre. La Chiesa, come Maria, vivendo un'esistenza santificata, è assimilata nella speranza a quella Madre di Dio, e come tale la Chiesa è chiamata a concepire e a generare la parola di Dio, il verbo di Dio, nell'ascolto di oggi, così come lo Spirito Santo ne dona la comunione da parte del Padre. E dopo la parola, partecipando alla carne e al sangue dei divini misteri, noi diventiamo unica carne con il Signore. Così le profezie antiche e l'Evangelo che le adempie possono trovare nella Chiesa, in noi, il luogo di questo adempimento per la venuta e la dimora perenne del Signore invocato. È l'oggi che attua quella promessa che il Signore realizza, ma deve essere accolto. C'è questo codicillo, potremmo dire, questa piccola, no? Se non è accolta, rimane. Beh, allora, auguri per questo Santo Natale, non come anniversario da aggiungere, ma come santificazione oggi della nostra vita nel Signore. Amen.